Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, scusate, mentre va in scena la commedia, diciamo, annuale, quest'anno moltiplicata per mille, sul rischio fascismo nel 2024 vero, effettivo, vissuto dagli italiani in carne e ossa, è a rischio la proprietà privata in questo paese e forse dovrebbe essere questo l'allarme di qualunque osservatore lucido e che voglia mantenere una bussola liberale. Il caravanserraglio antifascista lo conoscete da voi, no? È quello che sta andando in scena in questi giorni e che poi è esploso sull'onda del presunto affair Scurati, il presunto scrittore presuntamente censurato. Il monologo censurato, ricordiamo sempre, è stato pubblicato dai canali social della Presidente del Consiglio. Diciamo che Navalny in Russia se la passava peggio, ma anche oggi nei talk di ieri sera è stato tutto un mettere in guardia sul fascismo 5.0 che stiamo vivendo, no? Il professor Barbero da Floris ha detto che chi non si definisce antifascista è automaticamente oggi un fascista, scordando, strano per uno storico, che in Italia il termine antifascista ha avuto spesso un'accezione ideologica, miope, strabica, raramente ha coinciso con antitotalitario tout court, che sarebbe la sua declinazione a nostro giudizio lucida e assolutamente da sottoscrivere. Oggi Augias ci racconta che appunto su Repubblica che appunto nel governo si annida questa cultura chiaramente ancora neofascista. Scurati va a parlare alla TV tedesca dicendo che in Italia c'è il rischio fascismo, ormai è una starlet internazionale, e annuncia che presenzierà al corteo del 25 aprile, ma ci avvisa che non è né un eroe né un profeta. Non si preoccupi, non avevamo nessuno dei due dubbi, diciamo. Ci era chiaro che è un furbo protagonista di un'operazione di marketing. Ma mentre in quella che abbiamo chiamato ieri la bolla va in scena questa commedia, e chissà cosa ci riserva domani e dopodomani, in Italia, nell'Italia vera, c'è una notizia da far caponare la pelle. La riporta bene oggi La Verità, ci apre il giornale, e la notizia è la seguente. In uno studio presentato da Banca Italia, in cui espone alcune ipotesi di intervento legislativo e di finanza pubblica per aumentare gli investimenti in efficienza energetica e l'efficienza energetica degli immobili, c'è una proposta sconcertante, veramente sconcertante, che veramente costituisce un attacco alla proprietà privata. La proposta consiste in questo. Andiamo a leggere l'estratto perché siamo basiti. In caso di abitazioni in affitto private, potrebbe essere valutata l'ipotesi di concedere incentivi fiscali rafforzati al raggiungimento di determinati livelli di efficienza energetica. E già quindi incentivi fiscali per i privilegiati e per chi può aggiornare le case, sostanzialmente. Ma e questa è il virgolettato agghiacciante, oppure di subordinare l'allocazione al rispetto di standard minimi. Cioè Banca Italia propone oggi in Italia nel 2024 di vincolare la libertà di un proprietario di casa di affittare la casa medesima al fatto che questa casa soddisfi i requisiti green. In caso contrario, quindi, si deduce, un proprietario di un proprio bene non può disporre come ritiene di questo proprio bene sul mercato. È a tutti gli effetti un attacco alla proprietà privata. È una cosa gravissima, dovrebbe essere la notizia ovunque, su tutti i giornali e su tutti i siti. è l'applicazione dell'ideologia gretina, apocalittica, iperdirigista che vuole obbligare tutta la realtà ad adeguarsi ai dettami green e che al fondo si rivela una forma contemporanea di socialismo. Che la sostenga anche Banca Italia la dice veramente lunga sui tempi che stiamo vivendo. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.
Tra un manifesto e lo specchio,
avete ascoltato Liberamente. Giovedì 25 aprile, in esclusiva su Radio Libertà, la presentazione in anteprima nazionale di Controvento, il nuovo libro di Matteo Salvini, intervistato dal direttore di Radio Libertà, Giovanni Sallusti. Giovedì 25 aprile, dalle ore 14, sui canali di Radio Libertà, la tua radio.
Someone yodels, let it do, that's mysterious bones. He knows all, gets in everywhere. Some night he might wait for you upon the stairs. So if you're going down the cellar, walk upon your toes. If someone whistles, let it do, that's mysterious bones.
Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
Prima della sigla che introduce a quanto di meglio possa accadere qui a Radio Libertà, cioè la conversazione con Carlo Cambi, la rubrica Gli Scorretti, avete sentito, in omaggio al calendario musicale, 24 aprile 1902 nasceva a New York Reuben detto Rube Blum, pianista, arrangiatore, band leader. Abbiamo ascoltato un brano dal titolo Mysterious Muse. Detto questo, io do il benvenuto e il buongiorno appunto a Carlo Cambi. Carissimo Carlo, ben ritrovato. Devo farti una confessione. Io stavo leggendo un bellissimo libro che inizia così: quel ramo del lago di Garda che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, quando a un certo punto mi è arrivata la notizia che il fascismo è tornato in Italia perché ha censurato lo scrittore Scurati, e la notizia me l'ha data colei che fece questa bellissima gaffa. Quel ramo del lago di Garda, te la ricordi, no? Serena Bortone.
Sì, ma
davanti, sai, al ministro.
Quelli sono quei personaggi per cui si chiude una porta e si apre un bortone.
Allora, diciamo, è tornato il fascismo o è tornato il ridicolo?
Ma non è mai andato via il fascismo.
Ah, ecco, giusto, è vero.
Ma hai no, ma di pazienza. Senti, te la posso dire tutta.
Ecco.
A me questi me fanno. Cioè, mi fanno quasi pena.
No, perché poi stavo notando, Carlo, che il fascismo è durato un giorno e mezzo, e adesso è sovraffatto, diciamo, da altre priorità. Poi tornerà tra una settimana. Poi non è andato via mai, lo scopriremo, come dicevi. No,
allora, io vorrei fare una mozione popolare che il mese di aprile si concludesse al giorno 24 e il calendario ricominciasse dal 2 maggio. Perché tu hai nella finestra 25 aprile, 1 maggio, una, come posso dirti, è la settimana del comunismo, è la settimana della retorica, cioè, qualcuno vuole spiegare anche all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia che senza gli anglo-americani il fascismo ce l'avevamo ancora in casa? Perché io mi ricordo la massima meravigliosa di Winston Churchill che disse: ma io ho conosciuto 45 milioni di italiani fascisti, poi il giorno dopo ho trovato 45 milioni di italiani antifascisti. Io in Italia 90 milioni di persone non l'ho viste mai.
Qualcuno lo ricorda oggi questo detto?
No, non lo so se qualcuno lo ricorda, ma secondo me è scolpito nella memoria di tutti che il fascismo fu una acquiescenza popolare e l'antifascismo, se c'è stato, anzi c'è stato per la verità, è stato di un manipolo di intellettuali che col PC non avevano nulla a che fare e che fu il PC a capire che quella parte finale del conflitto li poteva portare ad avere il controllo del paese e ci si buttarono a capofitto. Qualcuno si dimentica qualcuno che se nel 48 non l'avesse vinto la Democrazia Cristiana, noi saremmo passati dalla dittatura fascista alla dittatura comunista. E fu Togliatti, nella sua scaltrezza tattico-strategica, ad evitare che le brigate partigiane armate fino ai denti e armate anche nel 46, anche nel 47, rovesciassero l'ordine democratico appena nato con la caduta del fascismo. Allora, urlare oggi al fascismo in Italia è una cosa aberrante, è antistorica, ma facci caso. Ogni volta che c'è un'elezione vicina, prossima al 25 aprile, esce fuori questa storia dell'antifascismo. Quando non c'è un'elezione vicina, passa come l'acqua sul marmo. Non avendo altri contenuti, non avendo nient'altro da dire, questi urlano al fascismo. Ma ti faccio notare, è consentito oggi andare in giro per l'Italia, e lo fa Scurati, a dire: mi hanno disegnato un bersaglio sulla faccia, mi sento minacciato. Da chi? Da chi? Gli unici che fanno minacce sono quei disgraziati che stanno manganellando la polizia nelle università senza motivo, anzi, dando luogo a un vero fascismo, che è quello di appoggiare Hamas, un gruppo di terroristi, di criminali, di gente, di subumani, starei per dire.
Poi, Carlo, c'è un altro discorso: la stupida inopportunità di censurare una roba, un compitino dell'asilo su Matteotti.
Ma che, guarda, insomma, che io la verità, se vuoi, te la racconto io. Vuoi sapere qual è la verità? C'è una guerra intestina fra Sergio, l'amministratore delegato della RAI, e Giampaolo Rossi, direttore generale. C'era la speranza di continuare con le direzioni di genere, come sai sono diviso ormai per fasce di ascolto, quindi c'è l'intrattenimento, il preserale, la prima, il prime time, eccetera, eccetera. C'è una volontà del PD di ripigliarsi la rete 3 e quindi di ritornare, accantonando peraltro una riforma voluta da Fuortes, uno che parlava un giorno sì e l'altro pure con Bersani e con Ricoletta, di rimettere in discussione questa divisione e tornare alle reti. C'è una pressione fortissima dei 5 Stelle, che hanno conquistato la commissione di vigilanza, di avere più spazio nelle direzioni. C'è un problema della Lega che è negletta, cioè in Rai la Lega non conta assolutamente nulla. E quindi c'era il desiderio di rimbussolare tutto, anche col consiglio di amministrazione che è in scadenza adesso, e si diceva: riusciamo a fare le operazioni prima delle europee o le facciamo dopo le europee? Siccome una parte consistente del corpaccione della Rai, che è ancora schierato, esiste un partito Rai che è diverso dai partiti, che è schierato alla conservazione di se stesso, temendo che dalle europee escano dei risultati che scombiccano l'attuale assetto, che cosa fa? Si inventa un incidente. Ti faccio notare che è prassi di Rai, quando non ti vuole fra le balle, non scrivere che c'è un problema economico, non scrivere che è cambiata la linea produttiva, ma scrivere che per esigenze di programmazione, quel determinato intervento viene posticipato ad altra data. Questo ti scrivono quando ti vogliono cacciare, ok? Invece qui c'è una funzionaria o un funzionario, evidentemente non da solo, che ha scritto al signor Scurati: i soldi non te li vogliamo dare. E il fatto che sia una manovra preordinata lo dimostra una cosa: che Repubblica è venuta in possesso della mail interna alla RAI, che è un sistema, si chiama SAP, che è un sistema blindato che circola solo sulle mail RAI, e che vuol dire che qualcuno l'ha mandato al giornale. Ma quel qualcuno che l'ha mandato al giornale è colui il quale probabilmente, non voglio dire che c'entri la conduttrice del programma, per l'amor di Dio, che ha costruito l'operazione prima sapendo che sarebbe deflagrata. Tant'è vero, guarda gli orari. Quando è che l'abortone pianta il casino? Lo pianta quando l'azienda non può più reagire. Quindi è una pastetta costruita apposta per mettere in difficoltà gli attuali vertici RAI, non so se tutti ignari di questa operazione, al fine di evitare il ribilanciamento dei pesi all'interno del consiglio di amministrazione e delle
Quindi altro che fascismo.
reti. Che fascismo, non c'è niente di fascismo. Tra l'altro, nella convinzione che chi controlla la RAI ne abbia un beneficio elettorale, faccenda smentita ormai da 70 anni di elezioni in questo paese, vorrei che fosse chiaro. Perché se no, ai tempi di Craxi, il Partito Socialista doveva avere il 60% dei voti.
E allora tutta sta manfrina cosa condurrà secondo te? Tutta questa vicenda cosa produrrà al netto di tutto?
Ma io penso che se Giorgia Meloni è intelligente, prende tutti gli attuali dirigenti RAI che ha nominato lei, o comunque che si dicono vicini a lei, e li manda tutti a casa. Anche perché hanno inanellato una serie di insuccessi dal punto di vista dell'ascolto spaventoso. Ma non è che qualsiasi cosa succede dentro la RAI può diventare immediatamente ragione di scontro politico o ragione di urlo all'attentato culturale del paese. Cioè, parliamoci chiaro, io la RAI la conosco abbastanza benino per poterti dire che è un coacervo insomma, non è la RAI dei grandi pensatori, quella di oggi, eh? La RAI di oggi è la RAI di piccoli arraffatori.
Ecco, quello che dicevamo, allora torniamo a uno dei temi di cui ci siamo occupati più volte, no? Che qui il cambio di passo non c'è stato.
No, o meglio, sì, nel senso che c'è stato un arretramento, è evidente, ma insomma, faccio una domanda: quello che è successo ieri al Parlamento di Strasburgo sul patto di stabilità, sì, ma sarà ben più importante rispetto alla RAI, sì o no? E meriterebbe una riflessione politica ben più importante rispetto alla RAI, sì o no? Non so, io... Boh, dice che va bene così, va bene, vuol dire che va bene così.
Ecco, del patto di stabilità parliamo subito, se sei d'accordo, però io vorrei, sì, ricordare, a proposito di anniversari, di date importanti, sì, che quest'oggi gli armeni ricordano il loro genocidio. Quello sì, indubitabilmente fu un genocidio, rischia di esserlo ancora, no? Perché noi abbiamo parlato qui in questa radio, tra i pochi, credo, in tutto il panorama italico,
tra i nessuni,
di Artsakh, che è il cuore, una delle praticamente il cuore della madre patria armena, se possiamo definirlo così, cioè la regione d'origine, una delle regioni originarie del popolo armeno, no? Che è stato bellamente evacuato genocidariamente dall'Azerbaigian turcofono, con l'appoggio di Erdogan, con la compiacenza anche dell'ottimo Putin, che da difensore degli armeni si è trasformato da ultimo anche in un loro persecutore di fatto, perché li espone, diciamo, alle mire dell'Azerbaigian in primo luogo. Insomma, 109 anni dal genocidio armeno del 1915, il 24 di aprile, oggi si ricorda questa data, non l'ha ricordata nessuno. Nessuno di nessuno, in un momento in cui quella roba lì non è solo una rievocazione storica, ma un rischio presente, perché dopo l'Artsakh ci sono tutti i segnali che possono far temere che l'Azerbaigian si diriga sull'Armenia tout court, visto che poi il quadro internazionale aiuta a distogliere l'attenzione da quello scenario lì, no?
Sì, tenendo presente.
E oltretutto, per noi dovrebbe essere un po' come la questione ebraica, a mio giudizio, cioè una questione che fa vibrare le corde profonde della tua identità, e invece niente.
No, ma allora, se mi porti su questo terreno, ti dirò di più. Oggi ci sarebbe motivo per stare attenti a cosa succede in Armenia, anche dal punto di vista proprio dell'equilibrio geopolitico, perché attualmente in Armenia c'è un governo abbastanza molto amico di Putin e abbastanza molto nemico del popolo armeno, al punto che se tu vai a vedere gli scambi commerciali dell'Armenia, ti rendi conto che l'Armenia, che fa parte peraltro della area economica dell'Asia centrale, che è imperniata su Mosca, è una delle porte d'ingresso delle merci che vengono triangolate per aggirare le sanzioni contro Mosca. Detto fra di noi, sanzioni che non hanno prodotto effetto alcuno se non l'impoverimento di alcuni paesi europei, tra i quali prima era lista l'Italia. Detto tutto questo, allora perché non si ricorda la strage degli armeni, il genocidio degli armeni? Semplicemente perché l'Azerbaigian è diventato il primo fornitore di energia dell'Italia. E perché per l'ennesima volta, sull'altare della Realpolitik, noi sacrifichiamo quelli che sarebbero i valori occidentali. Fra l'altro, sarebbe da ricordare che l'Italia ha uno speciale legame con gli armeni, perché la più importante, come posso dire, comunità armena fuori dai confini italiani, fuori dai confini di, scusami, armeni, è proprio in Italia, perché in Italia c'è un riferimento fondamentale, fra l'altro un posto meraviglioso che dovreste tutti andare a vedere, che è San Lazzaro degli Armeni, quest'isola della laguna di Venezia, dove i monaci armeni custodiscono alcuni dei documenti più antichi di quel popolo e che sono una sorta di costituzione identitaria. Sapete che noi abbiamo praticamente una tradizione millenaria di rapporto con i popoli armeni, molti rifugiati armeni stanno in Italia hanno trovato, a proposito di fascismo, un terreno fertile per ricostituire le comunità in esilio, però siccome sono A, pochi, B, in un posto che la gente fa fatica a comprendere, nonostante sia uno degli onfalos della civiltà, diciamo così, indoeuropea occidentale, per capirci, C, a parte qualche partita di calcio la gente manco sa che esistono gli armeni, si possono spianare tranquillamente. La tua operazione, l'operazione che Radio Libertà ha fatto di difesa di quel popolo, di ricordo della strage che è stata perpetrata nei loro confronti, è una delle poche voci che ricordano come a questi tornanti della storia noi dovremmo guardare con grande preoccupazione.
Ecco, ma perché Carlo, noi ci dimentichiamo di chi siamo in definitiva? Perché a me questa cosa
ci dimentichiamo di chi siamo,
mi comunica questa cosa, no? Perché?
Esatto, perché, ma te lo dico, ma perché certo, perché se tu hai come maître à penser il signor M, cioè Scurati, e se tu hai, continui a inseguire i fantasmi del fascismo e non ti preoccupi di domandarti ma da dove vengo, ma qual è la mia storia, ma dove sono le mie radici, parliamo di Rai, ma la Rai ha mai fatto uno speciale sul genocidio degli armeni? Ma la Rai è mai andata dal presidente Azzero a domandargli ma perché ce l'hai su con loro? Ma Report, tanto incensato come trasmissione di straordinario efficacia d'indagine, si è mai chiesta perché la NATO continua a tenere nel suo seno la Turchia di quel pazzo, quel raffondaio di Erdogan, e non si sia allargata a Israele? Queste sono le domande che ci dovremmo fare. C'è qualcuno che le pone? No. E l'altra domanda che ti faccio a proposito di fascismo: c'è un canale di comunicazione nel quale noi possiamo porre queste domande? No. E allora il fascismo dove sta? Sta dentro la Rai, che dice a Scurati le tue idiozie, fra l'altro non so se l'avete letto, è un compitino da quarta elementare.
Appunto.
Dove non si fa, dove non c'è un cenno alla resistenza, dove non c'è un cenno alle brigate ebraiche, dove non c'è un cenno all'attualità, dove non c'è una capacità di dire che esiste un fascismo islamico che sta minacciando le nostre democrazie. Ecco, la domanda che io pongo è, ma e però questa domanda, visto che sto a Radio Libertà, la pongo alla Lega. Può un partito continuare a governare con gli slogan da Baci Perugina e non porsi all'altezza di queste sfide, ponendo una questione culturale di così urgente momento?
Beh, Carlo, sono quasi le 9.58, 9.59.
Io lo so che ti dalla tua radio.
Guarda, per quanto mi riguarda, assolutamente no, come tu ben sai. In ogni caso, si deve discutere delle cose che rilevano, no?
Questa mi pare una questione rilevante.
Appunto, diciamo, altro che...
Ma al di là di... cioè, è rilevante sia per il popolo armeno, sia chiaro, ma è rilevante per le implicazioni che occuparsi del popolo almeno pone a livello di geopolitica, ma anche di indagine sulla radice culturale del nostro popolo.
Ascolta, cioè... diciamo che questo governo sta facendo una bruttissima figura da questo punto di vista, perché ha ottimi rapporti con l'Azerbaigian, come ricordavi anche tu, per mille motivi, principalmente energetici, ma non solo, e sta perdendo una grande occasione, elementare occasione. Però insomma, se si sacrifica su questo altare principi importanti, poi non è che puoi andare a fare la predica agli altri. Dove sta la diversità allora? Dove sta il passo differente di cui parlavamo prima? Non si rileva. Così come, altra stupidaggine, stamattina ne abbiamo parlato proprio con una senatrice che si è occupata della questione del decreto PNRR, no? L'ultimo decreto PNRR approvato dal Senato. Ma per quale motivo io ci devo infilare la questione dei consultori, dell'aborto, eccetera? Primo.
Perché arrivare alle europee hai bisogno di far vedere che tu pensi al cattolicesimo transistere.
E seconda cosa, ci devo infilare pure i 240.000 euro di stipendio per lo stimabilissimo professor Brunetta, che è un'altra roba impopolare al massimo grado. Ma perché? Per quale motivo?
Non lo so. Non te lo so dire, perché lo stipendio al professor Brunetta glielo puoi dare semplicemente facendo una leggina ad hoc sul CNEL e dicendo che quell'incarico è un incarico retribuito, punto. Cioè,
non lo so, non capisco. Però abbiamo la pausa delle 10 e poi vorrei chiederti la tua lettura sulla questione che hai introdotto prima del patto di stabilità.
Assai
del nuovo,
grave.
Del nuovo patto di stabilità. Ne parliamo tra pochissimo.
Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659. 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
Ecco, prima del patto di stabilità, ma a proposito di Europa, per la precisione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adesso io introduco questa cosa un po' per alleggerire il discorso, perché tra le varie notizie di oggi mi ha molto colpito il fatto che Piero Fassino ha una denuncia.
Ha fregato il profumo.
È stato, ma roba da matti, ma ha una denuncia. È stato denunciato per un furto di un profumo da 100 euro al duty free di Fiumicino, dell'aeroporto di Fiumicino, bloccato col profumo in tasca. L'avevo appoggiato, ha detto lui, nella tasca del giaccone. Ma io ho detto, ma no, ma non è vera questa notizia, non può essere vera. E invece la denuncia ce l'ha veramente, a quanto pare.
La denuncia ce l'ha, lui continua a dire che è un equivoco. E sai, questo è un paese dove un ministro gli hanno costruito una casa senza punta. Cioè,
questo è vero, è stato firmato un atto notarile di compravendita a mia insaputa. Vabbè, tutto può essere allora. Tutto può essere. Intanto però il Corriere della Sera mena grande...
Che ha scoperto, forse Fassino, dopo che ha scoperto che non hanno una banca, s'arrangia.
Non lo so, però ascolta, poi uno dice lo appoggio, ma lo appoggio magari sullo scaffale, non nella tasca del mio giaccone. No. Vabbè, no. Comunque, al di là di questo...
ma veramente, ora a parte gli scherzi, ci sta che uno si mette in tasca una cosa con l'intenzione di pagarla, poi viene distratto,
no, anche perché
e si allontana...
Francamente, non credo che Fassino sia conciato al punto tale da rubare un profumo.
Francamente mi sembrerebbe...
C'era
una canzone che era affetto da criptomania, non mi ricordo che cazzo la... la cantasse, cioè, andiamo avanti.
I giornali italiani menano un grande scandalo sul fatto che l'Italia non ha votato il patto di stabilità europeo, l'Europarlamento invece l'ha approvato. Soltanto 3 deputati italiani hanno votato a favore, astenuti sia la maggioranza che il PD, contrari ai 5 Stelle. A te cosa ti dice tutta sta storia e perché è rilevante seguire questa vicenda alla vigilia delle elezioni europee per il Parlamento?
Intanto è rilevante stabilire una cosa, che lo scandalo non sta nel fatto che la maggioranza di governo, cioè Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, non abbiano votato il patto di stabilità. Lo scandalo è che non l'abbia votato il PD, il quale PD ha il commissario all'economia Paolo Gentiloni, il quale PD ha evidentemente un commissario all'economia Paolo Gentiloni che non ha fatto gli interessi dell'Italia. E bisogna rovesciare la narrazione, perché la narrazione che viene avanti è che gli italiani hanno sfiduciato Giorgetti, che ha condotto le trattative. Giorgetti ha chiarito fino in fondo, in mille modi, che non era affatto soddisfatto di quel patto di stabilità, ma che lo firmava. Vi ricorderete le pressioni del Colle? C'è qualcuno che ha scritto oggi che i partiti hanno sfiduciato anche Mattarella?
No, assolutamente no. Su Mattarella, uno che parla chiaro sei tu, che scrive chiaro sei tu, perché hai fatto l'articolo l'altro giorno, però mi sembri una rara avis, un uccello molto raro nel panorama della fauna
italiana.
E
qualcuno si ricorda che Giorgetti ha dovuto bere l'amaro calice per evitare l'ennesimo casino sul MES, che è una roba che vogliono quelli della sinistra, perché così pensano che il vincolo esterno, in forza del quale ci hanno portato a sbattere, quindi dentro l'euro, viene rafforzato togliendo spazio al governo? C'è qualcuno che è in grado di fare queste sinapsi? No. Allora, oggi il tema non è che hanno sfiduciato Giorgetti, il tema è che Gentiloni, commissario europeo italiano, ha lavorato nella commissione contro l'Italia, al punto tale che lo stesso partito che lo esprime, cioè il PD,
gli vota contro.
Questo è il tema vero. Ora vediamo quanti hanno il coraggio di scriverla così.
Nessuno.
E quanti hanno il coraggio di ricordare che il Colle premeva perché si approvasse quel patto di stabilità.
Ecco, ma questo cosa comporterà poi? Niente, in sostanza.
Beh, no, non è vero che comporterà niente. Comporterà che quando andremo al tavolo delle trattative ci spenderanno, ovviamente, perché ce la vogliono far pagare. Ma comporta il fatto che, siccome questa commissione ha la vita corta e a seconda di come vanno le elezioni, quel patto di stabilità viene riscritto da capo.
Beh, di certo
Perché?
non in senso favorevole all'Italia, presumo.
Non è detto, perché tu hai messo un segnalibro dicendo: io, che sono il terzo paese più importante dell'Europa, vi segnalo che quella roba lì non mi piace. E ve lo segnalo al punto tale, non da dirlo con gli ambasciatori o nelle segrete stanze dell'Eurogruppo, cioè dove si fanno le tecnicalità. No, ve lo segnalo con la volontà popolare, perché l'ho detto in Parlamento.
Allora, Carlo,
E non è così trascurabile, cioè vorrei che fosse chiaro. Certo, se fosse una stagione in cui la Commissione ha di fronte a sé un arco temporale d'azione di 5 anni, l'effetto sarebbe meno importante. Oggi, alla vigilia delle elezioni europee, ha una sua significatività, ma ripeto, la significatività più importante è che gli eurodeputati hanno detto: Gentiloni ha lavorato contro l'Italia, il Presidente della Repubblica ha lavorato contro l'Italia, ha assunto posizioni contrarie a quelle del potere
ecco,
italiano.
questo però è un dato politico che nemmeno il centrodestra mette in luce.
Ho capito, perché se centrodestra fosse in grado di mettere in luce queste cose, sto paese andrebbe meglio.
Allora, vediamo di capire come la pensano coloro che ci seguono, che possono intervenire. Adesso apriamo le linee allo 02 92
Ma ti ripeto,
94.
se io fossi oggi uno degli economisti della Lega, su questa faccenda farei una nota molto precisa in questi termini, perché questi sono i termini della questione.
Allora, 92 94 7222 con lo 02 di prefisso per intervenire in diretta, 02 92 94 7222 per i messaggi 340 6709 659. C'è Walter che ci ha scritto: ricordo che Fassino si lamentava dello stipendio da deputato, troppo poco. Vuoi vedere che allora il profumo lo ruba veramente? Sarebbe ora di fare chiarezza sulle centinaia di condizionalità del PNRR, scrive un altro ascoltatore.
Rifacciamo la Treccani.
E poi c'è un audiomessaggio, adesso se riusciamo a scaricarlo poi lo sentiamo, sta cercando di caricarlo il nostro computer. Intanto se c'è qualcuno in attesa lo passiamo allo 02 92 94 7222. Pronto? Sul telefono c'è sempre l'eco, mi segnalano, ma non so se
Pronto?
sia vero. Io non sento nessun eco in questo momento. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, mi scusi, buongiorno, sono Mario da Varese. Quando posso vi ascolto sempre molto volentieri.
Prego.
Sentendo quello che avete detto adesso, dico, è una stupidata, però, ma combattere la mafia è niente. Se abbiamo quelli che vanno in cosa europea per fare la cosa all'Italia e l'Italia vota contro, cioè combattere la mafia in Italia sarebbe una scemata. Cioè, i sogni peggiori sono quelli che abbiamo, che dovrebbero governarci, a sentire quello che dite. Grazie, scusate, buona
No,
giornata.
questa confesso che non l'ho mica compresa. Tu l'hai
No, lui
capita?
diceva: è più facile combattere la mafia che combattere questi. Sono due piani un po' diversi. Forse.
Forse, non lo so, non l'ho capita bene neanch'io.
Io forse ho capito così, però.
Ecco, intanto, Carlo, c'è un'intervista oggi sul Corriere della Sera, una lunga intervista di Maria Teresa Meli a Elly Schlein. Tu hai capito che gioco sta facendo Elly Schlein nel PD?
La disperazione.
In che
È il gioco
senso?
della disperazione di un partito che io ho scritto, credo, 20 anni fa sul giornale, che era un partito di plastica, non, che poi D'Alema ha battezzato come l'amalgama mai riuscito, e ora siamo a Redde Rationem. Sai, quando tu hai mezza. Quando tu hai Prodi che dice dall'esterno del partito: cara Schlein, quello che stai facendo è una boiata, e guarda che Prodi non parla mai a caso, e soprattutto non parla mai se non c'è da riscuotere qualcosa. Vuol dire che Prodi ha parlato. Castagnetti, per esempio, quando è venuta fuori la questione della foto di Berlinguer sulla tessera del partito, lì c'è una rivolta abbastanza sotterranea ma molto robusta della componente, chiamiamola cattolica, ammesso che ci sia ancora un senso di definire così la componente,
L'ex
diciamo
Margherita.
cristiano, l'ex Margherita, per capirci, per cap che non è per niente contenta. Non a caso, l'ex Margherita è quella più dura, più solida, più aggregata nell'apparato del partito. E vi ricordo che il partito dei funzionari, il partito degli iscritti, aveva votato per Bonaccini, non per lei, e lei ha vinto non iscritta al partito grazie al voto popolare esterno al partito. E quindi questa contraddizione in questa segreteria sta esplodendo. Lei sta disperatamente cercando di collocare il Partito Democratico su un asse a sinistra. Ti faccio un caso che è un po' a latere, Landini. Ieri ha parlato di tutto tranne il fatto che a Mirafiori gli impianti vengono fermati fino a settembre. Perché? Perché ormai loro sono convinti che il loro spazio politico stia tutto in quella sinistra-sinistra che è appunto rievocare l'antifascismo, i diritti LGBT, tutta quella roba lì. E dentro il partito, che invece è un partito abituato a spartire potere, a gestire potere, a contare nelle stanze e decisioni, questa postura che la Schlein sta facendo prendere al PD non piace affatto. Quindi lei cosa fa? Manda messaggi a quel mondo esterno al PD che l'ha eletta perché la tenga in piedi. Questo è quello che lei sostanzialmente dice in quell'intervista, da cui però traspare abbastanza evidente che lei non ha il partito tra le mani, non lo controlla.
Allora, abbiamo due telefonate, poi io voglio parlarti, Carlo, di Beniamino Zuncheddu. Abbiamo due chiamate, pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno Cainarca, sempre complimenti anche al dottor Cambi.
Grazie, prego, vada lei.
Cainarca, tolga tutti quanti, la vicinanza di tutti gli ascoltatori, soprattutto di questa splendida radio, al dottor Del Papa, ci siamo tutti quanti vicini, questa è una
Certo,
premessa.
certo, certo. Grazie a lei.
Poi andiamo invece sulle cose meno serie. Volevo dire, no, come scaduta, volevo dire al cambio, no? L'immagine di tutte le TV, di tutti quanti, degli opinion maker, tutti quanti. Una volta in TV avevamo come opinionisti, non so, anche gente diversa, tra un Montanelli, un Bocca, che ne so, un Alberto Ronchey, un Bettiza. Oggi spuntano questi Carneadi, ma da dove vengono? Non li so, Scanzi, mo, Sogni, ma dove cazzo sono? Opinionista sulla guerra russo-ucraina, la compagna Berlinguer. Si chiama il rapper Jorit. Cioè, a questo punto, per dire, è il livello che siamo arrivati a questo. Va bene, diamo l'angolo dell'opinione in qualsiasi trasmissione, a questo punto anche, non so, quella del Gigi Artroione. Vabbè, faccia lei, veda lei, io non lo so. Mi dica, da Montanelli, Bettiz, Alberto Ronchey, oggi in TV il livello è questo, degli
Va bene.
opinion maker, io do una cosa, siamo a Jorit, Scanzi e Sogni. Eccomi, Gigi Artroione va bene lo stesso,
Ma,
grazie.
grazie a lei.
Come avrebbe detto Totò, è la Sommi che fa il totale.
Vabbè. C'è un'altra telefonata, la passiamo
Poi
subito.
vi do un particolare, un gossipino piccante.
Allora io me lo segno, il gossipino piccante. Un'altra chiamata, pronto?
Ciao Giulio, sono Vito.
Buongiorno.
Non so se non so se dire buona giornata dopo sì, con tante belle notizie che ne ci hanno fatto alzare la pressione e anche la glicemia. Comunque vorrei fare due considerazioni, due domande. Una considerazione, non le censure. Vi ricordate le belle vignette di Forattini, di come fu inviso i guai che passò per una sua... per una sua vignetta con la sinistra.
Sì, quella di Sudalema.
Ah, quello simpatico! No, veramente a me era simpatico Forattini, l'altro non me lo è, a tutt'oggi non mi è. È una considerazione. La seconda considerazione. Una volta si diceva l'ha detto la RAI, secondo me. E poi due domande. Quanto costa il carrozzone della RAI? Ma tra le tante privatizzazioni, non si potrebbe privatizzare la RAI e magari recuperiamo qualcosa?
Già
Ciao,
già l'avevamo detto nel referendum del 93, figuriamoci un po'. Carlo, ti lascio subito la parola.
allora, per come posso dire, per introdurre il tema dei commentatori, sai la Bortone quando faceva l'inviatina per Anna La Rosa a telecamere, ve lo ricordate?
Tempi eroici.
Come arrotondava il suo salario?
Cioè?
Collaborava a Viaggi Repubblica, di cui ero il direttore, e ci faceva l'intervistina finale che si chiamava La Valigia, che erano 40 euro, 40 battute. La pagavo, mi pare, 100 euro, che era, mi sembra, 10 volte quello che le dava la Rai. Questo per dirti come, vabbè, non significa niente, vuol dire che è stata brava, ha fatto carriera, la Bortone, ma insomma, quelli che venivano nominati prima, i Bocca, i Panza, i Montanelli, era gente che aveva fatto questo mestiere con grande rigore, con grande fatica. Voi non avete idea che cosa significava ai tempi miei, che erano già tempi molto più agevoli, perché non ero certo passato dalla guerra, diventare giornalista. Significava fare turni in tipografia fino alle 3:30 di notte, significava partire con la macchina, con la neve, senza sapere dove andavi, non c'era il telefonino, non c'era nulla, significava, come è capitato a me, svegliare in piena notte una povera pensionata, dargli 50.000 lire, che ai tempi erano una cifra spaventosa, per poter telefonare al giornale e dettare il prezzo. Significava che ti dicevano: guarda bimbo, che hai qualcosa come 5 ore per cercare notizie e un quarto d'ora per scrivere. Oggi passano 10 ore su internet e poi dopo altri 10, perché vogliono tutti vincere Pulitzer facendo delle fumisterie. Il nostro mestiere allora era parlare con la gente, ricevere dalla gente tutto ciò che c'era e restituire alla gente tutto ciò che la gente aveva detto. Di tutto questo rigore professionale non è rimasto nulla. Voi immaginate che ai tempi miei diventavi professionista dopo aver fatto un praticantato al quale per arrivare ti eri fatto un culo della Madonna, perché un direttore diceva che tu potevi fare questo mestiere. Oggi si iscrivono all'università, non sanno manco come si stampa un giornale o come si fa una trasmissione, cos'è un palinsesto, ma siccome danno una tesi diventano giornalisti. Voi lo capite che c'è una differenza sostanziale in tutto ciò. Quando tu sei ragazzino e ti dicono per fare il pezzo c'è il morto ammazzato e devi andare dalla vedova a farti dare la fotografia, è lì che cominci a imparare come si fa a dialogare col dolore, è lì che cominci a imparare come si fa a avere rispetto dell'umanità, è lì che cominci a imparare come si fa a avere rispetto per la verità.
Chiaro.
Ma tutto questo non viene più fatto e il risultato è quello che vedete. Se poi dopo, come succede anche nell'editoria libraria, il tuo libro viene stampato non per quello che c'è scritto dentro, non per come è scritto, ma per quanti follower hai che fanno presumere che tu venda più o meno, e quindi la cultura diventa non espressione di un pensiero ma esclusivamente merce da cui si attende un profitto. È chiaro che arriviamo qua, ma questo dibattito, che è un dibattito di straordinaria importanza, non viene sollevato.
Carlo, qui voglio introdurre, e ricordo anche che abbiamo ancora qualche minuto, per cui chi vuole intervenire può farlo allo 0292 94.
Non ho risposto
72...
alle domande, ma credo che siamo a risposta.
No, ma infatti ricordo il numero, allora 0292 94 7222. Poi ci sono numeri per i messaggi, c'è il numero per i messaggi 340 6709 659 via WhatsApp. Angelo da Venezia, per esempio, scrive: vorrei che la festa della liberazione potessimo un giorno festeggiarla, dalla liberazione dai traditori oligarchi, Europa, euro, eccetera, i politici italiani venduti, ce ne liberassimo. Un audio messaggio che ascoltiamo al volo. Pietro, non riesco a scaricarlo, il tuo di audio messaggio, so che ce l'hai con me.
In parole brevi, il patto di stabilità è il fatto che i comuni non possono spendono i soldi come vogliono, in strutture, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un fatto molto grave, e per cui i comuni si troveranno veramente in grave difficoltà. Questo fatto di non poter usare i soldi delle tasse dei cittadini che i comuni raccolgono, vuol dire mettere in disastro appunto i comuni. Grazie, Corradini Anna Maria da Vicenza.
No, questo è il patto di stabilità interno che, Carlo, chiedo il tuo conforto, in questo momento non mi sembra sia stato ampiamente superato. Qualche anno fa aveva creato grossi problemi ai sindaci e agli amministratori locali, però mi sembra che si sia stato abbastanza corretta questa cosa qua.
Sì, guardate che poi...
chiedo scusa, Carlo, dico a Pietro che mi ha in pochissima simpatia perché dice che non faccio telefonare a nessuno, me ne avrà ancora in meno simpatia perché non riesco a scaricare il suo messaggio audio, l'avrei mandato volentieri ma non ce la faccio, caro Pietro, quindi niente fa. Comunque, Carlo, a te la parola.
Allora, no, volevo dire che questa faccenda dei comuni avrebbe un modo per essere superata, però purtroppo... non lo voglio accedere a questo modo. Si chiama autonomia differenziata, non c'è un'altra strada. Finché i comuni dipenderanno per le loro entrate.
Secondo me, Carlo, io vado perfettamente nella linea che dici tu, ma avrei introdotto un modello federale ancora più municipale, cioè centrato sui comuni più che sulle regioni.
Però, ma l'errore che c'è nel nostro decentramento amministrativo è tenere in piedi le regioni. Tu, se vuoi avere... cioè, il modello è quello francese, mi dispiace dirlo, ma è il modello napoleonico che funziona, che è quello di arrondissement, dove hai aree territoriali molto omogenee e dove hai la possibilità di avere un controllo diretto sulle fonti di finanziamento della macchina pubblica. Ovviamente questo modello presuppone che poi... le varie istanze territoriali abbiano una capacità impositiva in proprio. Questo mi pare evidente, chiaro, insomma, chiaro. No? Però finché i comuni dipenderanno, fra virgolette, dallo Stato centrale per il loro finanziamento o dalle regioni per il loro finanziamento, la parzialità politica è enorme.
Pensa un po', Carlo, che una volta ce l'avevamo, perché c'era il daziere nei comuni, te lo ricordi?
Certo. Non si capisce perché il paese... che ha inventato la municipalità, che è l'Italia, non abbia perseguito nei secoli quel modello affinandolo.
Perfino Carlo Cattaneo era federalista e centrava tutto il suo federalismo sulle autonomie municipali. Comunque, vabbè, era la trovata dell'acqua calda. Mentre...
sì, cioè, veramente... Allora, quanto alla RAI, vorrei dico una cosa molto semplice. La privatizzazione, in realtà, gli italiani l'hanno votata,
infatti.
Ma sono i partiti che non la vogliono fare. La ragione ce l'avete sotto gli occhi con questa pantomima del fascismo. Quanto costa? La RAI ha un indebitamento netto per 580 milioni di euro. E costa più o meno 100 milioni all'anno di deficit.
Senti, poi un altro dettaglio così, en passant, ma mica troppo. L'altro giorno sulla stampa, Maria Corbi, se non sbaglio, scrive, e nessuno l'ha smentita, nessuno ne ha menato scandalo né niente, che la gentile consorte di Mentana, Francesca Fagnani, è riuscita, bontà sua, oltre che a sfoggiare gioielli da 110.000 euro di una ben nota marca dicendo che non fa pubblicità, per carità, è tutto perfetto, è tutto regolare, boh, lo vedrà l'ordine se ancora ha qualche senso, 110.000 euro di gioielli, ma quello che...
Ah, sull'ordine c'ho una chicca meravigliosa da raccontare.
Ecco, poi ce la racconti. Ecco, oltre a questo è venuto fuori che per ospitare il signor Federico Lucia in arte Fedez, la RAI ha cacciato al signore suddetto 70.000 euro a botta in una serata sola. Io non so se questo è normale, a me mi pare di no, però visto che tra l'altro il tapino non è che proprio anneghi nella miseria, detto per inciso, però 70.000 euro per una singola ospitata a me mi pare un record assoluto. La stampa di Torino lo ha scritto, Maria Corbi, e non è fottuto niente a nessuno, altro che il fascismo.
No, ma infatti capisci che è la parzialità di questa roba, è spaventosa. Allora uno si domanda, ma scusate, perché non facciamo come fanno gli inglesi, che è un paese di grande democrazia? Ci teniamo un canale solo pubblico, no? A pubblicità zero, dove tutto il servizio pubblico viene fatto, cioè i telegiornali, le informazioni al popolo, lo sportello dei cittadini, eccetera, eccetera, che si chiama BBC, e poi tutto il resto diventa privato. Allora, vediamo se l'antifascismo c'è, non c'è.
Appunto.
Non so. Cioè, perché ci deve essere una Rai elefantiaca con tre canali, con 180 diverse declinazioni? Perché? Cioè, qual è il motivo? Deve esistere un canale di pubblica utilità, quello sì, perché l'informazione significa dare le allerte meteo, le informazioni ai pensionati, tutte le cose essenziali, e poi il resto pubblico. E il resto privato, perché ci deve essere la televisione pubblica? Questo io non lo capisco.
Allora, Carlo, gli ultimi minuti io vorrei spenderli per la questione... intanto la chicca che ci dovevi...
Tempo fa scrissi all'ordine dicendo: ma perché non denunciate Fabio Fazio per esercizio abusivo della professione, visto che continua a fare delle interviste, peraltro sdraiate, senza essere giornalista? Se la risposta dell'ordine qual è stata?
E qual è?
Noi ci occupiamo soltanto degli iscritti all'ordine.
Ottimo.
Cioè, io gli ho detto, io iscritto all'ordine, ti dico che lo devi denunciare perché fa abusivamente la professione, quindi teoricamente mi leva il pane di bocca a me che sono iscritto all'ordine, e l'ordine mi risponde: ah, ma io mi occupo solo degli iscritti.
Questa è bella, questa è bellissima. Un'altra cosa fantastica, bellissima, che dà l'indice di civiltà di sto paese, secondo me, è la vicenda di Beniamino Zuncheddu. Te lo dicevo prima, Carlo. Allora,
tutti alla corte della Salis, nessuno alla corte di un po'
di questo povero uomo, di questo povero uomo dagli occhi dolci, da, credo, dalla personalità veramente pulita, perché da come si è posto quando ha avuto modo di raffrontarsi con un pubblico.
Ma ti posso dire la verità? Allora, se io fossi stato Salvini, a quelli che candidano la Salis avrei contrapposto,
ecco,
la candidatura,
Carlo,
come capolista di Zuncheddu.
Carlo, noi non ci siamo messi d'accordo, perché non abbiamo neanche parlato di questo argomento. No. E io sono giorni che sto dicendo, appunto, quando mi capita, che Zuncheddu andava portato in Parlamento europeo. Altro che capolista, quello là che di cui si parla tutti. Io capolista avrei fatto questo qua, in tutte le circoscrizioni, in modo intanto da garantirgli materialmente uno stipendio, un'entrata.
No, tra l'altro,
visto che appunto la cosa atroce è che sulla base del principio del ragionevole dubbio, capovolto questa volta a danno del cittadino, perché quando c'è da usarlo a beneficio del cittadino non lo si usa mai. In questo caso invece lo stanno usando a suo danno, cioè lui non ha dimostrato lui di essere innocente dopo 33 anni di galera ingiusta da innocente, doveva dimostrare lui di cancellare ogni ragionevole dubbio, anche giuridicamente parlando, formalmente parlando, perché altrimenti, così diciamo, con questo principio lui non vedrà una lira, probabilmente non vedrà niente di risarcimento. Allora, se un paese, se dei politicanti non mi candidano uno così, io a votare non ci vado, mi spiace, ve la vedete tra di voi.
Ti dico, se io fossi il segretario della Lega, Zuncheddu per me era capolista, e l'avrei portato in Europa dicendo: quando voi ragionate di fascismo, ragionate di rendetevi conto che i nostri sistemi democratici sono in grado di costruire questo tipo di martiri. Allora, capito? Come penso che stavolta, su quello che è successo al Beccaria, non si deve essere minimamente clementi.
Anche quello è un indice pazzesco di inciviltà, no?
Perché non è che perché uno è delinquente perde la dignità umana, vorrei che fosse chiaro.
Appunto.
Cioè, i ragionamenti alla questi sì fascisti, buttiamo via la chiave, sono ragionamenti che secondo me sono molto pericolosi. La pena deve essere certa, giusta e afflittiva, ma la dignità umana va salvata.
Sono assolutamente d'accordo. Comunque io non oso neanche immaginare cosa voglia dire 33 anni di galera per uno che è innocente.
No, da innocente, cioè, capisci?
Per uno che è innocente, è innocente.
Giusto, perché sei un pastore sardo abituato alla miseria dell'Argentu o degli Ogliastra, dove fai una fatica bestiale a campare, ti puoi rassegnare alla fatica di sopravvivere. Ma vabbè, lasciamo bene.
Allora, Carlo, noi dobbiamo salutare.
Scappiamo questo capitolo, non divento una bestia.
No, dobbiamo salutare. Poi si fa tanti discorsi, la riforma della giustizia, questo e quell'altro, ma si dice
comunque,
in Lombardia...
Comunque ieri Nordio l'ha segnalato, ha detto una cosa molto intelligente.
Ovvero?
fate tanto gli antifascisti, ma i magistrati non si sono mai preoccupati di denunciare che il nostro codice penale è ancora il codice Rocco. E ogni volta che io ho provato a mettere mano al codice penale, sono stato distrutto dall'Associazione Nazionale Magistrati, la quale ovviamente sarà il 25 aprile a sfilare a fianco della Nazionale Partigiani, che peraltro ha cacciato gli ebrei, ok?
Allora Carlo, dobbiamo salutarci qua a 10.30, tra poco con voi Pierluigi Pellegrino, oltre la pagina, non perdetelo, alle 12 un'intervista sulla Resistenza, un partigiano cattolico, ha scritto un libro di Antonino Danna, buon ascolto a tutti. Grazie Carlo Cambi.
Ciao a tutti quelli che ci hanno ascoltato e a te Giulio in particolare.
Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.